Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
La celebre Casta Diva, con la voce intramontabile di Maria Callas, ci introduce oggi a Chiesa in diretta. Benvenuti da Don Italo Molinaro, in studio con il tecnico Gianni Zocchi. È la preghiera che Norma, sacerdotessa gallica, eleva alla Dea Luna, una scena struggente, tutta femminile, che vogliamo simbolicamente collegare alla decisione di Papa Francesco di attivare anche per le donne spazi più ampi per la missione nella Chiesa Cattolica. Una scelta che interessa, ma che allo stesso tempo apre una specie di vaso di Pandora. Dentro ci sono molti dei temi scottanti che oggi la Chiesa, come grande istituzione mondiale, fatica ad affrontare apertamente: la diversità, le relazioni, il potere, la corresponsabilità, il rapporto tra laici e clero. Parlare di donne nella Chiesa, infatti, rimescola molte carte. Senza nubi e senza vela, punto di partenza, quindi, è la scelta trasparente di Bergoglio, presa lo scorso dicembre, di aprire anche alle donne due ministeri che prima erano riservati ai maschi, il lettorato e l'accolitato. Il lettore e l'accolito sono incarichi ecclesiali permanenti, destinati ai laici, e quindi sono una chiamata, una vocazione che nasce direttamente nel battesimo. Il loro campo d'applicazione più visibile, certo, è il culto. Il lettore infatti proclama i testi biblici in chiesa, l'accolito porta all'altare il pane e il vino e distribuisce la comunione, ma l'esperienza di questi decenni va ben oltre il culto e i lettori istituiti sono a volte responsabili della catechesi o della formazione di una comunità e gli accoliti istituiti si occupano di carità, solidarietà, prossimità. Ne parliamo oggi con due ospiti, la teologa Lucia Vantini, vicepresidente del coordinamento delle teologhe italiane, e padre Luca Garbinetto, teologo, pastorale e psicologo, attivo in una congregazione, la Pia Società di San Gaetano, specializzata in uno stile di evangelizzazione familiare e di conduzione pastorale comunitaria, che coinvolge ministri e condizioni di vita diversi.
Ministerialità significa servizio, possibilità di offrire con la propria presenza, con la propria competenza, un elemento che va a vantaggio di tutti, di quella costruzione comunitaria di fratelli e sorelle che è la radice anche evangelica del nostro essere Chiesa.
La ministerialità nella Chiesa, in qualche maniera potremmo dire, è il servizio organizzato in cui ciascuno trova il proprio posto per vivere quella che è la chiamata fondamentale del nostro essere cristiani, essere servi come lo è Cristo. Quello che c'è da vivere, da riscoprire, che il Papa ci sta spingendo, è al servizio insieme, cioè è il camminare insieme il gran problema, è la sinodalità. Cioè essere ministri in genere non significa essere bravi servi da soli. Il servizio è il dinamismo dell'unità, anzi diventa cartina di tornasole per un'autentica ministerialità e allo stesso tempo diventa anche l'obiettivo. Cioè il nostro farci servi non ha come obiettivo quello di diventare i migliori nello svolgere certi compiti, ma si tratta di domandarsi insistentemente se lo stiamo facendo insieme. La qualcosa ci mette in crisi perché ci obbliga a chiederci intanto se siamo servi del nostro compagno di comunità, di nostro marito, di nostra moglie, e secondo se siamo servi veramente di quello che ci chiede Dio, cioè della vita che ci interpella e non di quello che fa piacere a noi, quindi di un'assunzione in realtà di un ruolo che rischia di diventare dominio pur essendo categorizzato come ministero. Per cui la grande sfida, secondo me, è il servire insieme, è la sinodalità, è il cammino comune. Mi pare che questa è l'accentuazione fondamentale, per cui non si può escludere metà e oltre dell'umanità da questa dimensione, cioè le donne. Le donne sono parte viva, integrante, vivace, e se si fa unità insieme nel servizio siamo Chiesa, altrimenti rischiamo di alimentare sottilmente forme di narcisismo, anche se gli mettiamo l'etichetta della diaconia.
Il tema dell'unità si intreccia con il tema delle relazioni e della differenza, una questione umana universale, prima ancora che religiosa. Padre Luca Garbinetto.
Siamo abituati a pensare la vita e la vocazione come una questione di individui, proprio noi cristiani che abbiamo scoperto la meraviglia dell'essere persone. Oggi siamo veramente aiutati e provocati a mettere la relazione al centro. La relazione per sua natura è necessariamente una ricerca dell'altro, ma anche, come dire, un incontro-scontro con il diverso. E l'aspetto del femminile e del maschile insieme, questo lo mette in evidenza in maniera palese ed evidente. Quindi alcuni reagiscono accogliendo questo come una nuova sfida, altri sono contenti di poterne parlare apertamente. Altri si spaventano, perché poi quando parliamo di maschile e femminile è messo in gioco la nostra esperienza storica, il nostro passato. Ed è un passato anche naturalmente comunitario e istituzionale, cioè noi siamo anche reduci di secoli di cammino, di riflessione, di prassi che incidono necessariamente sul modo di pensare, per cui alcuni ambiti tradizionalmente considerati esclusivi per il mondo maschile oggi non possiamo più giustificarle che siano tali. E una delle questioni che nella relazione viene messo in gioco è la questione della gestione del potere, che è un aspetto che fa parte dell'essere umano, ma che sembra, come dire, che nella Chiesa si debba pronunciare a bassa voce, perché pare di dover toccare necessariamente un mondo di moralità peccaminosa, ma non è così, in quanto il potere è una tensione naturale di ciascun uomo e di ciascuna donna. Il problema non è se c'è o non c'è, ma come la si esercita.
Mi sembra che la parola potere necessiti di una decostruzione, nel senso che troppe volte ci viene da dire stiamo lontani dal potere, il potere corrompe, il potere deforma le nostre storie, le nostre comunità, il potere non dovrebbe esistere, e sostituiamo questa parola con servizio. Questa retorica che mostra il lato negativo del potere non è tutta la verità del potere. Allora bisogna decostruire il potere, cioè bisogna ritornare a riscoprire tutti i passaggi con cui abbiamo costruito la parola, con cui abbiamo descritto le pratiche che vi fanno riferimento. E allora lì scopriamo una ricchezza incredibile. Scopriamo che il potere è l'elemento più rischioso, però potere è una parola che custodisce anche una promessa e una possibilità. Il potere è anche potere di generare uno spazio, è anche potere di creare le condizioni di alcuni cambiamenti. Allora non bisogna nascondersi dietro una retorica che demonizza il potere. Primo, perché non riusciamo a coglierne l'aspetto trasformativo, e secondo, perché rischiamo di entrare in un immaginario falsato, dove a parole neghiamo il potere perché ci dichiariamo fedeli a una logica di servizio, e poi invece abusiamo in maniera brutale di questa forza che circola tra noi inevitabilmente. Per tornare ai pensieri delle donne, le donne preferiscono parlare di autorità. Quella di Gesù è proprio un'autorità, è una forma di potere di autorizzare ad essere quello che sei, autorizzare ad avere tante differenze. Quindi autorità, che cos'ha di diverso dal potere? È il potere riconosciuto tra noi, che non ha paura delle disparità, ma che è finalizzato al far crescere, al far fiorire le vite, all'autorizzarle a sviluppare ciò che hanno di buono.
A Chiesa in diretta oggi siamo partiti dall'apertura alle donne dei ministeri istituiti del lettorato e dell'accolitato e con la teologa Lucia Vantini e lo psicologo padre Luca Garbinetto ci inoltriamo nelle dimensioni che questa scelta di Papa Francesco rimette in discussione. È inevitabile quindi riflettere sul potere nella Chiesa, anche perché in molte situazioni i conflitti ecclesiali sono proprio conflitti di potere.
Quando Papa Francesco in Evangelii Gaudium scrive che l'unità dovrebbe prevalere sul conflitto, spiega immediatamente una cosa, che non si tratta di quell'unità che ha messo a tacere le nostre fatiche di comprenderci, di andare d'accordo e di camminare insieme. Perché la cosa peggiore che possiamo fare quando ci sono degli attriti, delle incomprensioni o delle vere e proprie battaglie tra noi è dissimularle, lasciarle non lavorate. In quel caso allora si creano proprio le condizioni per un'esplosione di violenze, per un'incomprensione. Un conflitto non è una guerra, un conflitto può essere una forma di relazione nella quale bisogna avere il coraggio della parresia, anzitutto, di quella franchezza di parola a cui i cristiani sono chiamati, il coraggio della presa di posizione, anche se questo comporta di non piacere a tutti, di scomodare qualcuno, ma in una maniera tale che rimanga lo spazio del confronto, lo spazio dell'espressione dell'alterità. L'unità vera e reale non è quella finta guadagnata in maniera immediata, ma è quella che si costruisce nella verità di sé e nell'aprire veramente dei conflitti, perché i conflitti sono una forma di relazione. In fondo noi rinunciamo a confliggere con qualcuno quando non ci interessa e diciamo con te non vale la pena di discutere. È una interruzione tragica della relazione. Il conflitto, se non degenera in una reciproca distruzione, se non mira all'annientamento dell'altro, è una forma di verità della relazione che può portare ad un'unità più ricca di quella guadagnata nella maniera immediata, nascondendo tutte queste nostre differenze.
La questione del potere, come quella della sessualità, va a toccare dimensioni identitarie molto profonde, perché si innesta in altri bisogni come quello di autostima, eccetera, che riguardano veramente la possibilità dell'individuo di sentirsi degno di stare al mondo. Quindi dobbiamo fare i conti con i processi personali di ciascuno. Dall'altra parte, siccome dalle persone sono fatti poi i contesti, le strutture, le istituzioni, le riflessioni, si vanno purtroppo anche sclerotizzando delle modalità di relazione, di gestione. Questo lo insegnano anche le scienze sociali, che non aiutano ad affrontare le problematiche in maniera sana e matura. Personalmente credo che ci sia un nodo non risolto, che è quello della formazione dei leader nella Chiesa, e quindi in particolare dei presbiteri. Un nodo non risolto che, per esempio, nel Concilio di Trento si era saputo affrontare coerentemente con i tempi di allora, istituendo i seminari e quindi avviando tutti i processi di novità di formazione, ma tra parentesi, raramente si ricorda che oltre alla struttura dei seminari, il Concilio di Trento puntò a persone preparate per formare i futuri presbiteri. I gesuiti furono tra i grandi maestri e non solo loro. Noi oggi abbiamo un gap molto grande tra la proposta formativa e la realtà concreta poi in cui questi giovani leader si trovano a entrare, a servire e a relazionarsi nel mondo delle nostre comunità. Vi sono delle scuole, delle proposte, dei percorsi da tempo che propongono cambiamenti, che propongono percorsi, eccetera. Credo che a livello di istituzione ecclesiale ancora non abbiamo acquisito sufficiente forza nella trasformazione dei processi formativi.
Non appare quindi semplice in un contesto così inserire nuovi leader, uomini e donne laici, ma donne e uomini, lettori, lettrici, accoliti e accolite, con il loro ministero istituito laicale potrebbero creare uno scompiglio provvidenziale. Sentiamo ancora i nostri ospiti, Lucia Vantini, vicepresidente del coordinamento delle teologhe italiane, e padre Luca Garbinetto, teologo pastorale e psicologo.
Beh, intanto io ringrazio Dio che si sia buttato questo scompiglio, perché in realtà non si fa altro che far venire a galla quello che è nascosto. Uno dei modi in cui si cerca di appunto bloccare la trasformazione è quello di mettere a tacere le voci che possono creare scompiglio, le situazioni che possono essere innovative, magari catalogandole soltanto come degli esempi da ammirare, eroici, ma che non riguardano la massa, diciamola così. Una ministerialità femminile riconosciuta penso che può portare alla luce il problema che c'è, laddove si vive, può portare alla luce delle prassi positive che ci sono, tante, belle, di reciprocità, di collaborazione, di comunione, e quindi può aiutarci a fare dei passi avanti intelligenti e saggi, a condizione che non la consideriamo il toccasana, ma piuttosto come un passo in avanti in un sentiero che continua e ha ancora tanta strada da fare. Mi piacerebbe davvero che questo potesse far venire a galla i luoghi, i modi, le esperienze in cui di fatto in realtà si sono già fatti molti passi ben oltre e non hanno creato scompiglio in senso negativo, ma piuttosto un respiro veramente evangelico di regno di Dio che ci fa tanto bene.
Porto l'attenzione sulla necessità di una cautela di fondo, e in fondo è una forma di verità anche di quello che siamo. Occorre vigilare sull'immaginario idealizzante delle donne. È successo nel corso della storia che si sia detto: quando le donne saranno in politica non ci saranno più guerre. L'immaginario idealizzante è un immaginario che viene dalla scarsa confidenza con il mondo femminile, e anziché essere una forma di valorizzazione delle donne, diventa una forma di cancellazione. Le donne vengono in questo modo idealizzate e vengono soprattutto chiamate in causa come riparatrici di un ordine che si è sfaldato. C'è qualcosa di ingiusto in questa richiesta quasi impercettibile ma molto forte che viene fatta alle donne. Quando il mondo crolla, ci si ricorda di loro e ci si aspetta che loro, con la loro forza materna, con la loro capacità di cura, con la loro sensibilità, con la loro attenzione agli affetti, possano riparare le ferite, rigenerare i processi andati a male. C'è bisogno di verità anche nel rapporto tra i sessi, c'è bisogno di disfarsi anche di questo immaginario idealizzato delle donne, che tra l'altro si è accompagnato anche al suo contrario, l'immaginario demonizzante, e noi donne in carne ed ossa, tra Eva e Maria, incapaci di portare quello che potevamo portare. Allora occorre che ci riscopriamo nella verità incarnata di quello che siamo e che proviamo a valorizzare le nostre differenze, ma provando davvero a pensare come se al mondo, dato che è così, i sessi fossero due.
Donne, uomini, preti, laici, potere, conflitti e possibili evoluzioni, non è facile immaginare il futuro delle dinamiche ecclesiali dove lo zelo audace, come canta la sacerdotessa Norma, va certamente ben temperato. Qualcuno infatti accelera, qualcun altro frena, spesso additando problemi reali come il pericolo del clericalismo. La presenza nelle comunità di laiche e laici che si muovono un po' come dei finti preti, infatti, è uno scenario da evitare.
La questione del clericalismo è quella forma mentis che spacca in due il popolo di Dio tra il ministero ordinato e tutto il resto. Clericalismo è uno sguardo sulla Chiesa che separa e che tende a immaginare le differenze come qualcosa che devono essere sempre per forza gerarchizzate. Per cui chi appartiene al clero ha un ruolo gerarchizzato rispetto a chi invece è laico, originariamente il laico descritto proprio come qualcuno che è mancante, cioè che non appartiene al clero. Da questo punto di vista va specificato anche che questa mentalità separante, gerarchizzante, si può trovare in chiunque. Perché è come il patriarcato, il fratriarcato, si tratta di uno di quei veleni che hanno finito per passivizzare degli esseri e che funziona solo ed esclusivamente in chi si riconosce in quella condizione di vita. Per cui il clericalismo è un problema che ferisce la fraternità ecclesiale, ma si può trovare in chiunque e va dissolto attraverso legami di giustizia, legami di sinodalità, legami di collaborazione, in cui le differenze sono rispettate, ma non c'è una netta separazione gerarchica strutturata su queste differenze.
Il clericalismo, a me piace dire, è il sintomo, non il problema. È l'espressione anche strutturata di una dimensione egocentrica della vita che a un livello patologico diventa narcisismo. Ora, la nostra società purtroppo oggi è fortemente narcisistica, questo ce lo dicono gli esperti, gli studi psicologici, eccetera. Dobbiamo fare i conti con questa realtà, con questa verità, e quindi dobbiamo avere l'umiltà di metterci costantemente a quella scuola di umanità di cui la Chiesa si dice maestra, utilizzando certamente anche le scienze umane, ma non in maniera acritica, ma con l'intelligenza della fede. Secondo me c'è bisogno di un grosso lavoro a livello di riflessione, quindi la teologia deve diventare più interdisciplinare e deve mettersi in gioco seriamente, e quindi torna il tema della relazione, cioè non dobbiamo mai dimenticare che anche chi pensa siamo persone, quindi dobbiamo relazionarci e fare costruire una interdisciplinarietà che non sia puramente astratta, ma sia proprio di vita concreta. E anche il dinamismo delle comunità ha bisogno, secondo me, di una leadership saggia che possa aiutare a costruire dinamismi di relazione, di rapporto, che non si impantanano in queste forme narcisistiche. Per questo alcune scelte che permangono nelle normali prassi diocesane, pastorali e via dicendo, a fianco di aperture come quella della ministerialità al femminile per l'elettorato e la collitato, mi lasciano molto perplesso. Per esempio, l'ultimo documento che è uscito dalla Congregazione del Clero sulle parrocchie, che ribadisce in maniera categorica la centralità del parroco e attorno al parroco di tutto quello che si muove nella parrocchia, mi sembra un pochettino esagerato, comprensibile dentro alcuni contesti che rischiano scivolamenti inopportuni, ma per esempio in Italia mi sembra che allarga la ferita e il dramma di un sacerdotalismo che rimane uno strascico di una visione della Chiesa, a mio parere, inopportuna e superata, insomma.
Eppure un antidoto efficace a tutto questo la Chiesa Cattolica se l'è dato da oltre mezzo secolo, da quando cioè il Concilio Vaticano II ha parlato di corresponsabilità tra preti e laici. A che punto siamo, professoressa Avantini?
La corresponsabilità all'interno del popolo di Dio si costruisce in tanti modi diversi. Certamente non sarà il frutto di una decisione presa dall'alto, sarà il frutto di pratiche realmente condivise, e le pratiche realmente condivise sono quelle spartite in un ascolto reale, dove ci si aspetta davvero che l'alterità abbia qualcosa da dire, da portare, da fare di nuovo. E se non c'è questa scommessa nel valore dell'alterità, se non c'è questo coraggio di togliere dai margini le voci che sono state rese mute dalla storia, se non c'è il coraggio di rimettersi in ascolto reale dei discorsi anche di chi è senza potere, di chi è stato reso vittima, sarà difficile che questa Chiesa possa davvero radicarsi e vivere la sorgente, che è sempre una sorgente pasquale.
Tutto questo, però, lo si è già anticipato, mette in discussione non solo i laici e i ministeri laicali, ma ancora di più il clero, il cosiddetto ministero ordinato, in particolare del prete, presbitero, sacerdote, come lo si voglia chiamare. Padre Luca Garbinetto.
La concezione del sacerdote come centro della vita della Chiesa, secondo me, rimane un aspetto che richiede un lavoro dal punto di vista teologico, cioè c'è una riflessione sul ministero ordinato non adeguatamente sviluppata, di fronte alla quale si fa resistenza, per delle remore probabilmente legate a due aspetti. Uno, la concezione della sessualità, dell'affettività umana. Noi siamo ancora figli di secoli di comprensione della sessualità connessa col mondo del culto, che probabilmente non è del tutto coerente con il Vangelo. E poi la seconda cosa, la gestione del potere.
Del potere abbiamo già parlato, ma che cosa intende padre Luca Garbinetto col suo discorso sulla sessualità?
Intendo dire che abbiamo identificato i ruoli di gestione, di guida, di conduzione delle nostre comunità cristiane e la dimensione del culto, quindi della possibilità dell'incontro con Dio, con uno stato umano di, mi permetto l'espressione forte, di castrazione dell'espressione effettiva e sessuale nella propria naturalità, nel senso che i ministri nella nostra tradizione sono da molti secoli celibi e sono maschi. Questo ha creato ovviamente un immaginario collettivo fortissimo e una concezione della visione di Dio, dell'immagine di Dio che sta dietro a tutto questo contesto, perché il modo in cui noi viviamo la celebrazione, il culto, la liturgia e di conseguenza anche i rapporti tra noi, che sono molto, grazie a Dio, centrati insomma nella dimensione della celebrazione eccetera, deforma in qualche modo la comprensione di un Dio che è da sempre guardato come maschio, come padre se vogliamo, ma fondamentalmente identificato con una condizione umana che non è quella della stragrande maggioranza degli uomini e delle donne. E quindi di conseguenza una comprensione antropologica inadeguata, che tende a scindere la persona e a considerare moralisticamente più perfetti coloro che gestiscono il proprio vissuto sessuale e affettivo, negando le dimensioni naturali del desiderio dell'altro e dell'unione con l'altro sesso e della fecondità.
Come sanare, padre Luca, queste visioni distorte che, lei ci dice, comportano gravi conseguenze nella vita ecclesiale?
Personalmente credo che potrebbero aiutare alcune cose, comunque, almeno per iniziare dei processi. Uno di questi è restituire alla vocazione al matrimonio tutta la propria dignità, dal punto di vista teologico, spirituale e pastorale. Dio ha scelto proprio le nozze come segno tangibile, come sacramento del proprio amore verso l'umanità. Quando Dio ha voluto dirci quanto Lui ci ama, ha sempre usato l'immagine del matrimonio, delle nozze. Ovviamente io sono celibe, sono religioso e sono contentissimo di questa vocazione, ma non è la condizione normale, è un richiamo di un particolare aspetto della vita cristiana, spiritualmente e teologicamente parlando. Quindi pastoralmente la centralità della famiglia, non come destinataria solamente, ma come protagonista della pastorale. E quindi qui c'è un terzo elemento, che è quello dell'evangelizzazione. Nella maggior parte delle comunità, mi sembra, e almeno nel contesto che io conosco, ragioniamo ancora secondo una pastorale di conservazione e con molta fatica ad accogliere la necessità di cambiamenti che dobbiamo prendere insieme. Allora, che cosa succede? Innanzitutto rimettere al centro l'evangelizzazione come prima finalità dell'essere Chiesa ci restituisce all'originarietà evangelica, cioè Gesù ci ha mandati a predicare il Vangelo, a portare la buona notizia, ad uscire, la Chiesa in uscita, il Papa Francesco e l'Evangelii Gaudium come modello di riferimento. Secondo, per fare questo dobbiamo deciderlo insieme. E qui c'è la ricaduta a cui accennavo prima di una sinodalità, di una conduzione comunitaria che ci provoca a cambiare i nostri stili relazionali, perché un prete non può più decidere le cose da solo e non si tratta solo di fare consultazioni o di chiedere consigli, ma si tratta di portare insieme il peso di quello che viviamo. Questa è la corresponsabilità.
La pandemia sta condizionando pesantemente tante dimensioni nella vita e per qualcuno è un motivo per bloccare anche le dinamiche ecclesiali, come se non fosse il momento giusto. Colpisce quindi che Papa Francesco rilanci i ministeri laicali per questa condivisione della missione proprio in piena pandemia. Per cui vorrei concludere questa densa puntata di Chiese in diretta con una ultima dichiarazione della teologa Lucia Vantini, che parte proprio da chi è oggi in fondo alla scala, da chi sembra senza voce, non solo per il virus.
Insisto, anche qui citando il teologo Metz, lui parlava di autorità dei sofferenti. dobbiamo anche dare credito al potere di coloro che sono in qualche modo senza potere, ma se guardiamo a fondo con uno sguardo complesso, anche in chi è al margine, in chi sembra aver perso tutto, c'è qualcosa di potente che, se noi creiamo le condizioni perché risuoni, potrebbe avere una forza trasformativa incredibile, tanto che si può davvero parlare di un magistero di coloro che sono senza potere.
Concludiamo così il nostro percorso sulla traccia dei ministeri laicali istituiti, musica del futuro, ma nella diocesi di Lugano c'è chi ci sta lavorando ed è un segnale incoraggiante. Buona domenica da Don Italo Molinaro.